E buongiorno a tutti, siamo su Radio Spazio Ivrea, il nostro canale didattico, per cui oggi con la professoressa Martina Dalle avremo occasione di iniziare questo percorso insieme di nuovo di scienze. E quest'anno c'è un'occasione ancora più speciale, perché le lezioni di scienze iniziano quest'anno con un progetto in comune tra le scuole di Ivrea. E quindi oggi con noi ci saranno anche i ragazzi della Falcone e i ragazzi dell'Arduino, tutti i ragazzi di terza, e oggi iniziamo con un evento proprio particolare. Buongiorno Martina.
Buongiorno ragazzi, sono contenta di essere di nuovo qui insieme alla professoressa Mariani per portare avanti il progetto cominciato l'anno scorso. Come diceva la professoressa, oggi è un giorno un pochettino particolare perché abbiamo qua in studio un'assistente sanitaria, Daniela Negro, che oggi, per vostra fortuna in realtà, perché questo è proprio un valore aggiunto, ci parlerà del consultorio come servizio dell'ASL e poi in generale della riproduzione umana.
Buongiorno a tutti, non so se mi sentite, mi sentite voi? Fateci sapere, ecco, ok.
Sì, 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 ti sentiamo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a queste gentilissime professoresse che ringrazio per questa opportunità. Io mi chiamo Daniela Negro, sono appunto un'assistente sanitaria, il mio lavoro poco conosciuto, ahimè, e questa pandemia in qualche modo ve lo racconta, perché io mi occupo di prevenzione. E la prevenzione è un po', come dire, in questo periodo la Cenerentola, è stata un po' la Cenerentola, insomma, della sanità. Da moltissimi anni, da più di 20 anni, lavoro in un consultorio familiare. Stamattina vi racconterò anche un attimo che cos'è. E mi occupo, visto che mi occupo appunto di prevenzione, in particolare mi occupo di incontri come quello che faccio con voi stamattina, che di solito in realtà avvengono nelle classi. Se c'è qualche bocciato, qualche rimandato, ricordatevi che ci siamo probabilmente già visti proprio in terza media. Direi mettiamo su un pochino di musica, e poi per non annoiare troppo e anche per un buon risveglio dei ragazzi, e poi vi racconto, insomma, grazie di questo invito prezioso.
Sì, allora io chiederei intanto a tutti quanti di prendere appunti, quindi carta, penna. Io non sento, dice qualcuno. Io non sento, come possiamo fare? Allora, dovete dirci per favore se sentite la voce della professoressa Mariani,
la mia voce della professoressa Dalle
e la voce di Daniela.
Ok, da qualcuno per favore che arrivino queste informazioni. In più vi chiederei di prendere carta e appunti, quindi carta, penna e se volete il libro di scienze, e segnarvi anche il numero di telefono. Numero di telefono perché voi sapete che durante tutta la trasmissione avete modo di fare delle domande in radio, proprio perché la diretta è importante per avere uno scambio anche non visivo, ma uno scambio per partecipare attivamente e rendere anche molto più interessante la vostra lezione. Quindi il numero di telefono, segnatevelo, è 344 0132 730. Ve lo ripeto, 344 0132 730. Ecco che allora adesso facciamo partire un primo brano. Vi invitiamo ovviamente a chiedere in brani a vostra scelta, come sempre, perché il patto è sempre quello: voi scegliete la musica, noi scegliamo i contenuti. E allora buon ascolto.
Aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita accurate, un sarcasmo congenito, labbra sottili e armonioso contorno di denti bianchi e perfetti. Poche parole. divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi, era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, fiori d'arancio intorno all'altare, aspettavo il mio sposo con devozione. Gremita di gente annoiata per l'interminabile attesa. Alle mie spalle sfadiglie, commenti e di lui neanche l'ombra lontana. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi, era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, nessuno sposo impaziente all'altare, soltanto un prete in vistoso imbarazzo. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, nessuno sposo impaziente all'altare, soltanto un prete in vistoso imbarazzo. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, nessuna marcia nuziale, soltanto il mio tacito requiem e immenso cordoglio.
E rieccoci qua ragazzi, pronti ad iniziare la nostra lezione con l'intervento speciale di Daniela Negro. Quindi io non starei più a tirarla per le lunghe e passerei subito la parola a Daniela. Prego Daniela.
Grazie. Intanto vediamo appunto se mi sentite un po' meglio. Vi dicevo, io faccio appunto un lavoro particolare che è quello di occuparmi in generale di prevenzione. Per fare il mio lavoro bisogna avere delle lauree triennali e magistrali e come dire, spero che qualcuno di voi abbia come dire questa si avvicini a questo tipo di lavoro, perché appunto è molto bello, è molto interessante. La prevenzione si può fare su qualsiasi argomento. Io in particolare mi sono specializzata in questi ultimi, direi, più di 20 anni, insomma, non sono giovanetta, per cui più di 20 anni, appunto su quello che è un po' il mondo della riproduzione. Intanto io sono un dipendente della ASL. Mi chiedo se qualcuno di voi sa il significato di questo acronimo, ASL. È una parola che sentite ripetere tantissimo, chiaramente, in questo periodo. E chissà se i ragazzi rispondono. Sapete cosa vuol dire ASL? Qualcuno ha in mente cosa
Dai,
può
ragazzi,
significare?
Forza. Siete attivi a chiedere brani, ma rispondete anche alle domande.
Non diamo voti, vero professoressa?
No.
Diamo voti.
Oggi ci asteniamo da qualunque voto.
Vi vengo incontro. Allora, queste ASL sono delle aziende sanitarie locali. Questo ve lo dico per farvi capire un attimo dove è collocato il servizio in cui io lavoro, cioè quello dei consultori familiari, detti, oppure consultori per la coppia, consultori adolescenti, consultori giovani, spazio giovane. Insomma, ci sono delle diciture che ogni tanto potrete sentire e raccontare, che sono appunto inserite nell'ambito di queste aziende sanitarie locali. Ci chiamiamo così perché soltanto nel 1978 in Italia la sanità è diventata davvero pubblica, esattamente come voi la conoscete oggi. In realtà prima di quell'epoca lì, in Italia, come in altre parti del mondo ancora oggi se vogliamo, la sanità era diciamo un po' privata, privatizzata, nel senso che giusto i lavoratori che lavoravano appunto magari in industrie, no? in aziende che i cui proprietari creavano, come dire, delle consulenze pagate con dei medici, con degli specialisti, avevano in Italia l'assistenza sanitaria, quindi solo diciamo i lavoratori, ma chi non lavorava, chi aveva problemi economici, chi faceva altre cose nella vita, rischiava appunto di non avere la sanità esattamente così come la ricordiamo noi oggi. Quindi nel 78, la storia della sanità è molto più lunga, però giusto per arrivare ai tempi nostri, ci fu una grande riforma sanitaria in Italia che decretò proprio un diritto che noi abbiamo nella Costituzione, nell'articolo 32, che dice che noi abbiamo diritto alla salute, no? E questo ha permesso un'organizzazione attraverso le regioni di aziende che portano, diciamo, la salute, il benessere, questo nostro diritto, il più vicino possibile ai cittadini. Ed è per quello che ci chiamiamo locali, perché ci sono proprio delle organizzazioni vicino a noi, nei nostri territori, che arrivano, diciamo, dalla grande organizzazione centrale, che è quella ministeriale del Ministero della Salute, che sta, come tutti i ministeri, a Roma. All'interno di queste aziende ci sono livelli diversi, diciamo, di assistenza, e quella che noi chiamiamo territoriale, quella di base, è quella proprio che è più vicina ai cittadini, no? Per cui vuol dire che esistono dei servizi, io faccio sempre l'esempio della piramide, no? Dove a capo ci stanno gli ospedali, dove si curano le persone malate, poi c'è un'assistenza intermedia, che è quella un po' degli ambulatori, dove si vanno a fare, non so, gli esami, le visite, i raggi, i prelievi, eccetera, eccetera, e poi c'è un'assistenza di base dove i cittadini possono accedere senza prenotazione, senza diciamo grosse difficoltà, ed è quella, ad esempio, dei vostri medici di famiglia, dei vostri pediatri, o quella come nel servizio dove lavoro io, cioè dei consultori. Già la parola consultori, fate capire, vi fa capire che non siamo degli ambulatori, no? Cioè si viene lì, no? La parola consultare, mi spiace che magari in radio è difficile comunicare, quindi fossimo in classe e vi chiedere a voi cosa significa consultare, però è chiaro che, insomma, siete ragazzi svegli, quindi immaginate che la consultazione vuol dire proprio venire da noi a chiedere informazioni, a chiacchierare, insomma dei luoghi dove le persone possono appunto venirsi a confrontare con degli esperti, in questo caso su tematiche specifiche legate proprio al mondo della riproduzione, al mondo dell'affettività, al mondo della coppia in generale. Questi consultori, vi dirò, nascono, e poi lo vedremo meglio magari la prossima volta che ci sentiamo, anche con magari degli esperti, delle persone, insomma, che in qualche modo hanno un po' vissuto quegli anni. Questi consultori, vi dicevo, nascono proprio un po' sulla spinta di grandissime riforme che ci sono state in Italia alla fine, diciamo, a metà, fine anni 70, del 1970. Anni importantissimi, quelli sono stati anni storici importantissimi, che spero poi voi studierete nei libri di storia, insomma, con i vostri insegnanti. Ma sono stati anni in cui ci sono state, ad esempio, delle grandi scoperte scientifiche. Ad esempio, per il mondo della riproduzione e del controllo delle nascite, ci fu più o meno negli anni 1960 in America la scoperta della pillola contraccettiva, che ha rivoluzionato molto il mondo della riproduzione umana, no? E del controllo delle nascite. Poi esistono appunto movimenti di donne che in quegli anni, e di studenti, grandissimo, il famoso mitico 1968, con questi movimenti studenteschi in cui i giovani di quell'epoca chiedono di far parte un po' di più delle istituzioni, di riuscire a entrare appunto nel mondo degli adulti, portando proprio, come dire, delle innovazioni. Innovazioni che sono legate sempre molto alla partecipazione, all'essere anche loro, come dire, partecipi della vita sociale. Nascono così, appunto, ad esempio, su questa scia, le richieste di giovani coppie e di donne in particolare, che richiedono appunto anche in Italia l'ingresso della pillola contraccettiva. Ma sono anni, vi dicevo, molto particolari, anni in cui ad esempio nasce la legge sull'aborto per legalizzare questo particolare fenomeno che in quegli anni non era ancora legalizzato, ma che creava grossi danni alla salute proprio riproduttiva delle donne. Tagliatemi, di quando...
No, vai tranquilla, okay, stai, vado avanti. Perfetto, okay. Grazie.
Vi dicevo, adesso ho perso il filo, dicevo della pillola contraccettiva e altre riforme, vi dicevo appunto questa ad esempio della sanità, no? Di rendere i servizi sanitari accessibili e gratuiti a tutta la popolazione italiana. In particolare, vi dicevo, i ragazzi chiedono appunto dei luoghi, e le donne in particolare, dove appunto poter parlare di contraccezione, di gravidanza, di eventuale appunto interruzione di gravidanza. Vi dicevo, fenomeno appunto che ahimè succedeva in modo comunque nascosto e creava appunto grossi problemi di salute alle donne. Sulla scia di tutte queste cose, in Italia, anche in Italia, perché non nascono solo in Italia questi servizi, nascono appunto dei luoghi dove poter parlare tranquillamente, senza tabù, senza essere giudicati male, cose legate, diciamo, un po' a questo mondo così della sessualità in generale, ma in generale proprio legata alla riproduzione e al, come dire, alla tutelare la salute delle coppie, la salute delle donne e anche dei bambini, no? Dal 1975 nasce in Italia appunto queste strutture che sono attuali ancora oggi, con delle caratteristiche sempre molto ben precise. Sono strutture assolutamente dove intanto si è garantita la privacy, e quindi quando si viene da noi a fare così dei discorsi anche molto intimi, molto personali, chiaramente tutte le persone che vengono da noi hanno, come dire, diritto, no, a essere ascoltate nel rispetto della legge sulla privacy, sia che siano minorenni sia che siano maggiorenni. Questa è una grande importante cosa che voi dovete in generale sapere, perché a volte può capitare nella vita dei ragazzi di aver bisogno di chiedere delle cose, magari non ci si osa chiederlo in famiglia o parlarne direttamente in famiglia o con altri adulti, e quindi insomma sapere che esistono dei luoghi dove uno può accedere senza la prenotazione, senza avere il foglio del medico per appunto prenotare delle visite, e noi chiamiamo, c'è, cioè, il libero accesso, quindi libero e gratuito anche per i minorenni, è già, come dire, una caratteristica proprio molto particolare dei nostri servizi. Prego.
Ti chiedo un'informazione, ma quindi una ragazza o un ragazzo anche adolescente che hanno piacere di avere delle risposte alle loro domande non fatte.
Certo.
Possono, anche se sono minorenni, venire al consultorio senza essere accompagnati dai genitori o comunque da un adulto responsabile?
Assolutamente sì. Per fortuna sul mondo, diciamo, della sessualità in generale, dell'affettività, insomma, non abbiamo delle leggi civili che vietano ai ragazzi di venire a chiedere informazioni, ma vi dirò, informazioni anche a volte legate proprio solo all'accrescimento, no? Perché adesso poi ne parleremo, insomma, questa famosa fatidica epoca dello sviluppo fisico è un'epoca un po' particolare in cui nascono, come dire, anche dei bisogni nuovi rispetto ai ragazzi. Quindi sì, esatto, sono luoghi dove ci si può venire benissimo con i genitori, non c'è nessun disturbo, in questo senso non c'è nessun problema, ma se io non ho una buona relazione, non ho voglia di raccontare questa cosa ai miei genitori perché ho bisogno prima di capire io cosa fare o se quella cosa lì è un problema oppure no, eccetera, è proprio così. Si può accedere ai consultori che, vi dirò, in questi 50 anni si sono anche un po' evoluti, sono diventati dei consultori che hanno delle, come dire, anche proprio dei giorni, degli orari specifici per i ragazzi minorenni, o comunque diciamo dai 14 ai 22 anni, no? Si chiamano appunto consultori giovani o spazio giovani, ma al di là di queste fasce orarie, ricordatevi che i consultori, soprattutto ad esempio quello della nostra città di Ivrea, è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio, con degli orari tipo 9, 12.30, 14.30, 16.30, proprio dove troverete sempre una persona che sta o al telefono o vi accoglie fisicamente per appunto poter così confrontarsi sulle tematiche che voi portate. Adesso con il problema del Covid, diciamo, quasi sempre queste cose avvengono telefonicamente. Casomai vi lascio poi anche un recapito telefonico proprio per sentirci senza venire di persona, ecco. Altrimenti noi siamo situati in via Ginzburg, che è vicino alla zona delle scuole, qui a Ivrea, di fronte, noi diciamo, al Bennett, per capirci, insomma, nella zona dello ZAC, ecco, in quella zona lì dove c'è questo grande grattacielo. Siamo lì al quinto piano e, ripeto, adesso c'è il problema del Covid, quindi conviene telefonare, però in generale il venerdì pomeriggio noi dalle 2 alle 4 riceviamo telefonate o ragazzi, abbiamo appunto un'equipe, perché quando appunto parliamo di consulenze, voi capite che il mondo in generale, così, direi più dell'affettività, non è solo una questione appunto legata agli apparati riproduttori, quindi non è solo un problema ginecologico per le femmine o urologico per i maschi, è un problema a volte di tipo psicologico, no? Possiamo avere problemi di tipo sociale, insomma abbiamo tanti aspetti, no? Che prendono completamente un po' il problema, diciamo, globale dell'affettività, della parte sentimentale e dell'amore tra le persone, per cui insomma da noi si lavora abbastanza in equipe, in gruppo. Prevalentemente abbiamo le figure delle ostetriche, che sono queste magiche donne che aiutano altre donne nelle varie fasi della vita. Abbiamo ginecologi, ma abbiamo anche psicologi, assistenti sociali, educatori, eccetera, eccetera.
Bene, io chiederei a Daniela di magari ripetere ancora l'indirizzo, così se volete appuntarvelo ve lo appuntate.
Allora, sì, rispetto a questo devo dire che conviene vedere magari il sito dell'ASL, perché, okay, proprio perché noi siamo delle aziende sanitarie locali e questa ASL è molto vasta. È vero che noi adesso parliamo a ragazzi della scuola di Ivrea, quindi l'indirizzo di via Ginzburg, numero 7, al quinto piano, scala B di Bologna, con il particolare importantissimo per l'arrivo da noi, è importante. Però sul sito ASL Torino 4 ci sono elencati tutti i consultori e anche i consultori proprio giovani, spazio giovani, dove i ragazzi si possono recare durante la settimana.
Perfetto, grazie, così anche loro si sono appuntati. E facciamo una prima pausa musicale, vi proponiamo un brano che in realtà avete proposto voi, dei Metallica.
siamo ancora su Radio Spazio Ivrea, canale didattico. Siamo con la professoressa Martina Dalle e con la dottoressa Daniela Negro. Stiamo trattando l'argomento sulla sessualità, il consultorio, i servizi pubblici territoriali per appunto capire meglio e poter fare domande di ogni tipo riguardo appunto la sessualità. Ed ecco che prima diversi ragazzi mi hanno scritto che non si sentiva l'audio mentre facevo una domanda alla dottoressa Negro, e quindi la ripeto. La mia domanda era: se io adolescente, quindi non maggiorenne, avessi intenzione di recarmi come ragazzo o ragazza al consultorio per fare alcune domande che non mi oso fare ai miei familiari e quindi vorrei effettivamente delle risposte chiare, posso andare anche senza essere accompagnato da un adulto? Bene, la risposta è stata proprio di sì, assolutamente, è un servizio proprio dedicato ai ragazzi, dedicato ai minorenni come ai maggiorenni per servizi diversi. Ma sì, è necessario poter andare in tutta libertà a rivolgersi a queste strutture dell'ASL che sono utili per rispondere alle vostre domande e avere informazioni fondamentali di tipo scientifico. Ridò la parola quindi alla dottoressa.
A proposito di questo, casomai lascio due recapiti telefonici importanti e poi darò alle vostre insegnanti un elenco di siti importanti a livello proprio scientifico, intendo dire, su questi argomenti, perché purtroppo sono argomenti, in generale di sessualità in Italia se ne parla, diciamo, poco. Infatti veramente vi ringrazio di questa mia sperimentazione in radio, perché come dire, viviamo in una società molto sessualizzata, ma poi in realtà di questi argomenti, no, anche solo dello sviluppo fisico che avviene nei vostri anni, cioè, se ne parla veramente molto molto poco in termini scientifici o comunque in termini proprio così di consulenza, ecco, di confronto. Quindi vi lascerò un elenco, ok? Per il momento, rispetto al consultorio di Ivrea, vi dico il numero di telefono è 0125 414 530, e potete appunto telefonare per chiedere informazioni o magari appuntamenti, perché poi se vediamo che l'argomento, insomma, va trattato con un po' più di tempo e non basta una telefonata, magari ci mettiamo d'accordo. Oppure adesso stiamo facendo anche delle videochiamate con Skype, quindi vi lascio anche un altro numero di cellulare che così potete utilizzare, che è il 366 93 58 907. Quindi questo lo ripeto: 366 93 58 907. Quindi ripeto, possiamo farci così nei confronti o telefonici o con Skype oppure poi di persona, proprio per avere una serie di informazioni. Come dicevamo prima con le insegnanti, è tutto riservato, è tutto legato alla privacy, quindi non è che poi andiamo a dire alla mamma o agli insegnanti: guarda che questa persona ha detto questo. No, è assolutamente vietato proprio dalla legge. Quello che viene raccontato lì, ripeto, è super segreto, diciamo, è segreto, e soprattutto si può anche venire in gruppi addirittura o in più persone, no? A volte a me è capitato di incontrare magari 3-4 ragazze o coppie di ragazzi e ragazze, insomma, che vogliono sapere una serie di cose. Abbiamo anche un filone, come dire, un po' più legato ai maschi, allo sviluppo maschile, perché ecco, se si parla molto della sessualità femminile, ho guardato i vostri libri di scienza, anche sui libri di scienza, ad esempio, si parla molto del ciclo mestruale, ma magari di cosa succede nello sviluppo maschile se ne parla un pochino meno, no? È un po' più tabù, questo per un motivo proprio, io direi, di tipo culturale prevalentemente, no? Anche la sessualità in generale è legata proprio alla cultura del luogo, quindi se studierete, andrete all'estero, vi confronterete anche in questo senso, vedrete, con culture che magari hanno dei comportamenti o dei valori un po' diversi dai nostri. Questo è importante soprattutto in una società come oggi, che è così multietnica, dove incontriamo tante realtà diverse a livello culturale, e quindi anche nell'espressione così dell'emotività, dell'affettività e della sessualità ci sono, come dire, aspetti diversi. Io entrerei un po' invece nell'ambito, perché mi sono arrivate un po' di domande, di curiosità. So che voi avete fatto l'apparato riproduttore. Ecco, diciamo che in generale le aziende sanitarie, in particolare i consultori, si occupano di così dare informazioni rispetto al mondo così del, appunto, dell'affettività e della sessualità in fasi in cui, collaborando con le scuole, si trattano un po' questi argomenti proprio con le vostre insegnanti, quasi sempre di scienze, no? Che sono, ad esempio, non so, in quinta elementare, dove si fa l'apparato riproduttore, in terza media, come sta succedendo con voi in questo momento, e ci rincontreremo probabilmente in secondo, in primo e in seconda superiore, quasi sempre al secondo anno in tutte le scuole aderiscono appunto ai nostri progetti in cui appunto si vanno a raccontare una serie di cose ai ragazzi, in modo da sapere che esistono, ripeto, o servizi o luoghi dove poter approfondire questi argomenti. Allora, da dove possiamo partire? Io andrei in ordine esattamente come ho ricevuto le domande, cosa dite?
Sì, intanto spiego un attimo a chi è a casa come abbiamo raccolto le domande. Noi abbiamo fatto un questionario di tipo anonimo. Anonimo vuol dire che i ragazzi hanno avuto modo di rispondere, non rispondere, però inserire un quesito da sottoporre appunto a questo intervento, senza che noi insegnanti potessimo sapere la fonte di questa domanda. Ovviamente io ho avuto modo di leggerle, ma l'interesse era quello di poter portare in radio i vostri quesiti, non di sapere chi l'avesse proposto.
Sì, io vorrei ancora aggiungere che se comunque qualcuno di voi ha delle altre domande, può comunque scriverle attraverso WhatsApp, perché comunque la domanda rimane anonima ugualmente. Quindi non vi preoccupate, fate tutte le domande, perché veramente è un'occasione d'oro questa, ed è da sfruttare la presenza della dottoressa qua con noi. Quindi non abbiate timori e scrivete se avete domande, appunto.
Assolutamente, e anche quando tornerete per la prossima volta che ci sarà il secondo incontro, voi avrete questa settimana di tempo per ripensare o riascoltare questa lezione, questo intervento più che lezione, in modo proprio da poter pensare a quello che avete ancora come dubbio e scrivercelo, per poi appunto essere affrontato qui in radio. E allora ecco che arrivano le prime domande da voi fatte.
Allora, stavo guardando anche un po' i tempi, perché la radio è piacevolissima, ma il tempo scorre purtroppo, e allora stavo pensando che rispetto alle domande fatte, a differenza di cosa dicevo prima, non partirei dalla prima che ho ricevuto, ma da quella che così oggi potremmo così un po' trattare, no? Partirei proprio da questa che chiede: a che età termina lo sviluppo sessuale maschile? Si possono dare farmaci con ormoni maschili? Quando sono necessari? Allora, parliamo proprio un attimo dello sviluppo, perché quando sentiamo parlare dello sviluppo, no, sembra sempre che uno dice: ma cos'è che si sviluppa, no? Cioè, sì, ok, lo studiate anche sui libri di scienza, sapete che ci sono queste cose legate all'altezza, alla crescita dei peli, ma cos'è, no, che ci fa cambiare così rapidamente, proprio un po' nei vostri anni, proprio un po' all'inizio, insomma, dell'adolescenza? Ecco che arriva la vostra lezione di scienze, è proprio quello che succede nei nostri apparati riproduttori. Questa è una cosa importantissima da sapere, perché i nostri apparati riproduttori crescono come il resto del corpo un po' insieme a noi, no? Durante la nostra vita, durante la nostra infanzia. Però poi a un certo punto, quasi sempre con un certo anticipo un po' sulle femmine rispetto ai maschi, poi magari vedremo anche perché c'è un po' questo anticipo, diciamo, legato proprio alle dinamiche proprio fisiologiche della natura umana, insomma, i nostri apparati riproduttori a un certo punto, crescendo con noi, ecco che si svegliano, tra virgolette, si raggiungono quelle dimensioni tali per cui le nostre ghiandole della riproduzione, che voi avete sicuramente studiato, che sono le nostre gonadi, testicoli per i maschi, ovaie per le donne, ecco che queste ghiandole, questi organi, iniziano a produrre delle sostanze che noi chiamiamo ormoni. Ecco, mettiamola così. Io oggi sarò molto più semplice delle vostre lezioni di scienze, ma forse riuscite ad applicare un po' le teorie che avete imparato, no? Così nei vostri libri di scienze. Questa è una cosa fondamentale, perché sono proprio quegli ormoni lì che ci danno quelle caratteristiche sessuali secondarie che avete studiato, quindi dall'altezza, dalla crescita del peso, dei peli, dal cambio della voce, che ci caratterizzano proprio fisicamente in maschi e femmine, non so come dire, no? Poi, per carità, ci sono tante problematiche legate magari all'identità sessuale, per cui proprio in quest'età scopriamo questo mondo della sessualità che prima non conoscevamo, no? Se prima io giocavo tranquillamente col mio vicino di banco o con la mia vicina di banco, ecco che a un certo punto magari mi accorgo, che ne so, di guardarla con occhi diversi, di provare delle sensazioni completamente diverse, proprio perché si inizia un mondo che è quello poi appunto che noi chiamiamo dello sviluppo, che ci fa entrare nel mondo degli adulti, no? Attraverso questi grandi cambiamenti fisici che sono veramente molto importanti e che creano, come dire, un certo anche disagio, no? Un certo scompenso anche a livello, devo dire, psicologico. Non è facile accettare questi grossi cambiamenti che noi vediamo nel nostro corpo e che succedono nel mondo, vi dirò, in modo anche abbastanza repentino. Se durante l'infanzia noi siamo sempre cresciuti, chiaramente, da neonati ad arrivare ad oggi, il nostro corpo è sempre cambiato, ma con una certa lentezza, con una certa regolarità. A un certo punto, invece, con lo sviluppo appunto delle gonadi, di queste produzioni ormonali, il nostro corpo cambia molto molto velocemente, no? Il primo segno è proprio quello dell'altezza, sia i maschi che femmine iniziamo a crescere molto velocemente, ma poi proprio cambia un po' tutto il nostro aspetto, no? E questa cosa qua è abbastanza poi repentina nell'epoca dell'adolescenza, ed è per quello che ci si passerà così qualche annetto un po' particolare, in cui magari mi vengono anche delle situazioni appunto di disagio, mi sento un po' a disagio col mio corpo, non mi riconosco più, oppure sento di aver bisogno di confrontarmi di più con gli altri, no? Arrivano una cosa piacevole, che sono i primi innamoramenti, no? Le prime passioni, che uno dice: oddio, io appunto il mio vicino di banco l'ho sempre visto così, come un mio amico, invece adesso ammazza, è carino, non ci avevo pensato, no? Proprio si apre un mondo che in qualche modo con cui ci dobbiamo fare un pochino i conti, insomma. Questo è un periodo in realtà molto bello. Vi dicevo che per le femmine inizia un pochino prima a volte. In realtà lo sviluppo femminile, proprio perché la donna ha come competenza biologica quella della gravidanza, noi abbiamo all'interno delle nostre ovaie le famose cellule uovo, che vi dirò sono più antiche rispetto agli spermatozoi, nel senso che le cellule uovo, pensate, sono già presenti nell'embrione femminile, nel feto, quando ci sviluppiamo all'interno della pancia della mamma. Quindi noi già abbiamo la nostra riserva di cellule per la riproduzione pronta lì nelle nostre ovaie. Quindi è chiaro che poi quando cresciamo, quando nasciamo e cresciamo, queste cellule, diciamo, non possiamo, diciamo, farle invecchiare troppo, ed è per quello biologicamente che la donna teoricamente si sviluppa un pochino prima dei maschi. Per i maschi questo è un po' diverso, perché in realtà quando avverrà lo sviluppo maschile attraverso la produzione di sperma, questo si racconta un po' poco, no? nella sessualità maschile, mentre la mestruazione nella donna è più appunto raccontata anche nei libri di scienze. Quello che succede ai maschi è un po' meno raccontato nella nostra cultura, però diciamo lo sviluppo maschile, il ragazzino se ne accorge magari dalle prime polluzioni, che sono proprio delle fuoriuscite di sperma che avvengono così spontaneamente, e che dimostrano che il testosterone, il famoso ormone prodotto dai testicoli, inizia a produrre, permettere la produzione, quella che si chiama la spermogenesi, cioè la produzione di spermatozoi, che sono cellule sempre fresche, sempre nuove, a differenza delle ovaie e degli ovuli femminili, che dicevamo sono lì presenti sin dalla nascita. Gli spermatozoi sono delle cellule invece sempre fresche, sempre nuove, e queste determina, come dire, la natura ha fatto sì che l'uomo, anche se si sviluppa qualche annetto dopo alle femmine, non è importante, perché poi quello che sviluppa, come dire, inizia a produrre delle cellule sempre nuove, completamente nuove, quindi non hanno il problema, diciamo, dell'invecchiamento come può capitare per noi femmine, per le donne, no? Non preoccupatevi, siete tutti sani, nessuno di voi è sterile, tranquilli, stiamo sereni, c'è chi si sviluppa prima, c'è chi si sviluppa dopo, è vero che diciamo le femmine un po' prima e i maschi un po' dopo, ma non è detto, non si può generalizzare, quindi state sereni che questo passaggio lo faremo tutti. C'è per motivi proprio costituzionali del proprio patrimonio, diciamo, di DNA, insomma, che, per cui c'è qualcuno che ha delle caratteristiche per cui si sviluppa un po' prima degli altri, ma qualcuno un po' dopo, ma tranquilli perché lì ci arriviamo tutti. Quindi io su questo cerco sempre di mettere molta serenità, perché ad esempio anche questa domanda, no, se esistono farmaci con ormoni maschili, fa pensare, no, a qualcuno che dice magari non mi sono ancora sviluppato, devo essere aiutato con delle cure. State sereni, dovete solo avere pazienza, perché vedrete che proprio biologicamente, insomma, ci svilupperemo tutti, e la natura ha fatto sì che tutti noi fondamentalmente non siamo sterili. La sterilità è una cosa rarissima. È vero che crescendo poi ci sono problemi di infertilità, che vuol dire più difficoltà magari a riprodursi, ma di questo poi ne parleremo, ed è più legato, come dire, purtroppo alle nostre società, ai nostri stili di vita. Diciamo che per natura, a parte in rarissimi casi in cui ci sono delle patologie importanti, ma che noi sappiamo già dall'infanzia, quindi state sereni, per il resto siamo tutti molto, tra virgolette, oserei dire, per fortuna, normali, quindi tranquilli. Appunto, io dico, le bambine magari si sviluppano più verso 11-12 anni, magari i maschi più verso i 13-14 anni, però se qualcuno è più precoce o più tardivo, state tranquilli, perché in quella fascia di età che va considerate dai 8-9 anni proprio le donne più precoci, ai 14-15-16 anni per quelli più tardivi, ma parliamo più sui 15 anni, ecco, in mezzo a tutta quella fascia d'età ci stiamo tutti quanti, e tutti quanti avremo, come dire, questa attivazione dei nostri organi riproduttivi.
Benissimo, allora con questo consiglio che vi ha mandato la Daniela, facciamo un'altra pausa musicale e andiamo ad ascoltare un brano dei Clash, Rock the Cashback.
Bye.
E rieccoci su Radio Spazio Ivrea, canale didattico, con l'intervento della dottoressa Daniela Negro del consultorio di Ivrea. Ripasso la parola a Daniela, che così va avanti con il discorso che stava facendo. Prego, Daniela.
Grazie. Bene, dicevamo appunto un po' queste dinamiche legate appunto allo sviluppo un po' dell'apparato riproduttore, per cui, come vi dicevo, in generale noi sappiamo che i primi segni, appunto, come dicevo, dello sviluppo sono proprio appunto l'altezza, e poi quando la voce, il cambio appunto delle forme del bacino, il seno, ecco, non abbiamo detto il seno, la crescita del seno per le ragazze. Sicuramente la prima mestruazione, quella che noi chiamiamo il menarca, è per le femmine chiaramente il segno, no, che le nostre ovaie hanno iniziato a produrre mensilmente la cellula uovo. Poi all'inizio i cicli non sono assolutamente così regolari, no? Quindi questa cadenza mensile non è così regolare all'inizio, anzi ci vogliono un po' di anni prima che si entri proprio in una situazione di regolarità spesso per le femmine. Per i maschi invece, vi dicevo, questo corrispettivo, diciamo, della prima mestruazione è proprio la produzione di sperma attraverso spesso queste polluzioni notturne, che sono appunto delle vere e proprie eiaculazioni, non volute, involontarie, insomma, che succedono soprattutto verso il mattino. Perché? Perché quando noi dormiamo, ecco, questa è una cosa curiosa che succede, noi pensiamo che il nostro corpo non faccia nulla. In realtà di notte noi abbiamo i più alti picchi di produzione ormonale, proprio perché finalmente il corpo è a riposo, e quindi le ghiandole, che sono questi organi che noi abbiamo all'interno del nostro corpo e che secernono delle sostanze che noi chiamiamo ormoni, hanno finalmente la possibilità di lavorare. Quindi tutte le varie ghiandole sono molto indaffarate negli orari notturni, e anche il testosterone arriva a picchi molto importanti, per cui inizia la produzione, come dicevo, delle cellule riproduttive, che sono gli spermatozoi nel caso dei maschi, e quindi abbiamo questi picchi ormonali che creano questo fenomeno, ecco, che può essere quello appunto delle polluzioni, cioè di queste eiaculazioni spontanee, di cui, vi dirò, si parla molto poco. Spesso magari uno pensa, anche lì si prende sempre un po' in giro i maschi, si immagina sempre che i maschi arrivano a queste cose attraverso la masturbazione, ma non è veramente così. Oppure che uno dice, ho fatto un sogno erotico, e anche quello, diciamo, è un po' più un effetto che non una causa, no? Perché in realtà il nostro cervello rielabora queste pulsioni anche biologiche e magari le trasforma sotto forma di sogno, ma sono, ripeto, legate sempre in realtà all'origine di questo lavoro notturno che fa il nostro corpo sulla produzione ormonale. Lo sviluppo, qualcuno appunto la domanda dice, quando finisce nei maschi? Allora, considerate che il clou, come vi dicevo, si ha per le femmine verso i 12-13 anni, per i maschi verso i 14 anni, ma lo sviluppo continua ancora per degli anni. Considerate che si cresce in generale, allora le femmine magari arrivano fino ai 18-19 anni, se, proprio perché si sono magari maturate un pochino prima, e i maschi arrivano anche tranquillamente fino, immaginiamo, che ne so, i 17 anni, ecco, 20, anzi addirittura diciamo che l'adolescenza un po' per tutti viene considerata conclusa dopo i 22 anni, quindi pensate quanti anni abbiamo ancora di crescita. Chiaramente ci sono dei momenti detti scatti di crescita in cui notiamo di più queste differenze, e voi siete proprio un po' in quella fascia d'età lì, vi può capitare soprattutto dopo l'estate, quando abbiamo anche lo stimolo del sole, quindi creiamo ancora più produzioni ormonali durante l'estate, che tu magari lasci in terza media un tuo compagno di banco, magari piccolino, ancora insomma in fase così un po' ancora infantile, insomma prematura, e poi lo trovi dopo l'estate, no, completamente lievitato, e dici, ammazzate, no, come è cambiato nel giro di così poco tempo. Ecco, però poi considerate che appunto per un po' di anni questo accrescimento va ancora avanti, e quindi dipende chiaramente un po' da quando è iniziato lo sviluppo, però consideriamo che arriviamo anche fino ai 20-21 anni, insomma, come conclusione dello sviluppo. E poi finalmente questo grande terremoto dell'adolescenza, mi viene da dire, finisce, perché finalmente entriamo nell'età dei giovani adulti, dove magari abbiamo ritrovato i nostri equilibri. Quindi non spaventatevi se in questi anni ci saranno situazioni, appunto, ripeto, anche proprio di relazioni che cambiano. Ad esempio, una cosa importante rispetto al mondo della sessualità è proprio il fatto che magari di questi argomenti uno si confronta più con i propri compagni, con i propri amici, no? Con i coetanei. E vi dirò, spesso all'inizio più femmine con femmine, maschi con maschi, diventa anche un po' difficile confrontarsi tra gruppi misti. Invece poi crescendo questa cosa qua va diminuendo e ci si confronta anche con le persone del sesso opposto. Il problema dei pari è che spesso il mio amico, magari anche sembra anche più esperto, in realtà ne sa quanto meno, quindi ben vengano in generale, secondo me, appunto, magari questi siti che vi lascerò un po' più, scientifici, e anche il fatto che esistano dei consultori, perché un po' quello che poi succede realmente in Italia è che se non se ne parla, un po' come facciamo noi oggi con questa bellissima iniziativa della radio, rischiamo di andare magari sui siti che troviamo in internet, magari siti più di tipo pornografico, che danno proprio una visione sbagliata della sessualità, perché quella non è la sessualità, quello è proprio un mercato del piacere legato proprio a un mercato vero e proprio, con delle dinamiche di marketing, diciamo così, che ci fanno credere che quello sia il mondo del sesso, no? Di questa cosa strana che gli adulti raccontano. In realtà, per fortuna, ecco, non facciamo questo errore, ecco, esistono delle situazioni dove è più facile, insomma, parlare tra di noi, magari trovare appunto degli esperti che così vi raccontano delle cose un pochino più specifiche. Invece un'altra cosa che volevo raccontarvi stamattina, proprio perché un'altra domanda interessante era questa, ad esempio, la pillola fa ingrassare, qualcuno ha chiesto, no? E anche lì il mondo un po' della contraccezione. Allora, dovete anche qui immaginare che in tutte le epoche storiche, in tutte le culture, in tutte le società, l'umanità ha sempre un po' cercato di controllare l'evento della nascita, per tanti motivi. Uno dei più importanti, ad esempio, è che soprattutto in passato e ancora oggi, in luoghi dove non ci sono i servizi sanitari magari come li conosciamo noi, insomma non ci sono una serie di servizi che tutelano la salute della donna, insomma, le gravidanze sono anche state dei momenti di grande rischio per la salute delle donne. Insomma, ci sono donne, e oggi noi ci stupiamo se ogni tanto leggiamo sui giornali che delle donne muoiono di parto, ma ricordiamoci che purtroppo è un evento che in natura può capitare. Quindi chiaramente immaginate le culture più antiche, no? Ai periodi storici più antichi, dove appunto avevamo meno attrezzature, meno conoscenze scientifiche, per cui questi erano eventi, insomma, anche non così rari come noi ce li possiamo immaginare oggi. Quindi, vi dicevo, l'uomo ha sempre cercato un po' di controllare l'evento così delle nascite, inventandosi, vi dirò, dei metodi per andare contro il concepimento. Contraccettivo vuol dire proprio questo, vuol dire andare contro il concepimento. Quindi tutti quei metodi che qualcuno, così umanamente, ci siamo inventati per controllare questo evento, in modo da far nascere i bambini proprio quando lo vogliamo, quando sono desiderati, quando sono in una situazione di sicurezza familiare, affettiva, economica, insomma, le coppie, insomma, a un certo punto, quando desiderano fare i bambini, senza appunto correre rischi, finalmente, soprattutto nelle nostre società, abbiamo, ripeto, tutta una serie di luoghi, tra cui il consultorio, dove le gravidanze vengono seguite gratuitamente, anche, vi dirò, nei minorenni dovesse capitare, e quindi diamo una serie di tutele. Ma ripeto, in passato magari tutto questo non avveniva. Allora, cosa è successo? Che in tutte le varie epoche storiche, come vi dicevo, in tutte le società, man mano che in base così alle conoscenze scientifiche e tecnologiche delle varie epoche, noi ci siamo inventati dei metodi contraccettivi, cioè dei metodi che andassero a controllare un po' questo evento. Vi dirò, ci sono dei metodi antichissimi che poi magari abbiamo ripulito e riaggiornato grazie proprio alle competenze scientifiche. Sicuramente il contraccettivo in generale, che ha cambiato, rivoluzionato molto in epoca moderna il controllo delle nascite, è proprio stata la pillola contraccettiva, che poi andremo a vedere. Ma intanto vi dico alcune cose importanti sui contraccettivi ancora oggi. Intanto, tutti i contraccettivi sono, come vi dicevo, i metodi che cercano di evitare il concepimento, ok? Quindi, per capirci, l'interruzione di gravidanza non è un metodo contraccettivo, perché lì la gravidanza è già successa, l'incontro tra ovulo e spermatozoo è già successo, quindi quello non viene mai considerato un metodo contraccettivo, anche se ahimè è stato un metodo, e lo è ancora oggi, anche in posti dove magari questo è vietato, ma è stato sempre un metodo, anche quello di controllo delle nascite, ma non è un metodo realmente contraccettivo, tutt'altro, ok? I contraccettivi, così come li vedremo insieme, hanno, diciamo, quasi tutti delle caratteristiche fondamentali. Intanto devono essere sicuri, cioè devono funzionare proprio come controllo delle nascite. Quindi di qualsiasi metodo noi stiamo parlando deve funzionare. Quindi se io uso la pillola piuttosto che il profilattico, io so che ci sono dei margini di sicurezza su quello che io sto, quindi devono essere efficaci, ecco, a livello contraccettivo. Devono essere innocui, cioè non devono far male alla salute, quindi tutto ciò che voi vedete adesso nel mercato, diciamo, farmaceutico rispetto ai contraccettivi, dalla pillola del giorno dopo alla pillola contraccettiva, eccetera, vera e propria, sono metodi che non fanno male alla salute, se no non li avremmo fatti entrare nelle nostre farmacie, insomma nei nostri paesi. Devono essere anche reversibili, questa è un'altra parola importante, quindi vuol dire che quando io poi non uso più quel metodo contraccettivo, io devo essere in grado di far bambini, cioè quando io poi desidero avere bambini, non uso più, che ne so, la pillola, non uso più il profilattico, e devo essere in grado, quindi non devono farmi male, ma non devono neanche inibire, ecco, la mia possibilità di fare figli, ok? E poi, per ultimo, ma non come importanza, cioè devono essere accettati. Voglio dire, se io utilizzo un metodo che non mi piace, che non mi convince, vedrai che lo userò male oppure non lo userò proprio. E qui mi rivolgo molto ai maschietti. Ad esempio, il profilattico, che è un metodo molto antico, un metodo quasi semplice, diciamo, come logica, ecco, di metodologia contraccettiva, se io mi sento imbarazzato a usarlo, non lo so usare, mi inventerò una serie di cose che sono più dei blocchi psicologici, per cui dirò: ma no, guarda, questa roba non mi piace, non mi fa sentire niente, questa cosa qua, io sono allergico, è meglio senza, insomma, mi inventerò tante storie per non utilizzarlo, ok? Quindi l'accettazione psicologica del metodo è fondamentale perché io lo usi, ok? Quindi queste caratteristiche qua sono, come dire, un po' la base in generale della contraccezione. I contraccettivi si dividono un po' in base così alla tipologia, in base al metodo di utilizzo. Diciamo, abbiamo dei contraccettivi chiamati di barriera, che sono proprio, ad esempio, il profilattico, sono una cosa che adesso utilizziamo meno, che il diaframma, che è un metodo in Italia in realtà non più utilizzato, quasi pochissimo, ma nei libri magari si vede ancora. Ci sono metodi di tipo ormonale, che sono appunto la pillola. Allora, la pillola contraccettiva poi la vedremo, perché ormai ce ne sono di tantissime specie. Diciamo che la pillola del giorno dopo, detta contraccezione d'emergenza, non è il contraccettivo ideale, nel senso è solo proprio in caso di emergenza, ma anche questo poi lo vedremo nel dettaglio. Però adesso, diciamo, ci sono questi metodi più di tipo chimico, insomma, ormonale. Ci sono dei cosiddetti metodi naturali. I metodi naturali sono tutti quei metodi. Vi dirò, tra i pochi, tra l'altro, che la Chiesa cattolica ammette nell'ambito di una relazione, chiaramente di una coppia sposata. Voi sapete che per la nostra cultura, non ho letto, sulla nella nostra cultura, i rapporti sessuali in una coppia per la Chiesa vengono accettati solo appunto nell'ambito del matrimonio, ok? E quindi i metodi naturali sono tutti quei metodi che cercano di individuare il periodo fertile della donna, e in quel caso ci si astiene dai rapporti, e questo dovrebbe funzionare, ma poi vedremo che hanno, insomma, in realtà sono metodi poco sicuri, che vanno proprio bene all'interno della coppia, perché se, tra virgolette, ci scappa la gravidanza, ecco che possiamo comunque tenerla, e il bambino nasce comunque felicemente all'interno di una famiglia. Abbiamo poi dei metodi meccanici come la spirale, che ogni tanto sentite magari parlare, qualche mamma magari sapete che usa questo metodo, che sono metodi appunto più anche questo arrivano da idee antichissime, no? Da scoperte che noi abbiamo fatto magari nelle mummie egizie, ecco, dove abbiamo già trovato dei sassolini all'interno dell'utero di alcune rarissime donne, in cui ci ha fatto capire, insomma, che mettendo un oggetto estraneo dentro l'utero, l'utero poi non è pronto per accettare la gravidanza, e quindi diciamo diventa anche questo un metodo importante come controllo delle nascite. Diciamo che noi ci concentreremo però di più, diciamo, sui metodi appunto questi più legati alla giovane età, ecco, quelli più consigliati per i giovani sono in assoluto, e voi lo sapete, l'avete già sentito dire da un sacco, dalla televisione, insomma da un sacco di media, che in assoluto noi consigliamo oggi come oggi l'uso sempre del profilattico, già dai primi rapporti. Intanto perché è un metodo molto semplice, bisogna solo diciamo imparare a usarlo, e come dire, attraverso così anche la complicità della coppia, ecco, si creano anche delle situazioni simpatiche, per cui si impara insieme ad usare questo metodo. E poi parleremo magari un po' di più della pillola, proprio perché è anche questo un metodo molto utilizzato nell'età giovanile delle donne.
Sì, Daniela, scusa, ma ci è arrivata una domanda. Un nostro ascoltatore o ascoltatrice chiede: ma è vero che la spirale è utile anche per la diminuzione del ciclo e dei vari dolori?
Relativamente sì, ma non è, diciamo, il metodo di prima scelta. Nel senso che esistono adesso delle spirali che vengono messe anche a ragazze giovani, non giovanissime, comunque anche, sto pensando, no, beh, possiamo anche dire già giovanissime, perché sto pensando che già dopo i 16 anni si potrebbe utilizzare, ma essendo un po' invasivo come metodo non è quello che noi consideriamo di prima scelta. Ecco, diciamo, prima vediamo se ci sono altre possibilità più semplici, e spesso la pillola è una di queste. Ed è più la pillola, ecco, che viene utilizzata più per controllare la regolazione delle mestruazioni piuttosto che i dolori mestruali, ok? Poi se per caso appunto ci sono situazioni particolari, sia in adulti che in ragazze giovani, si può anche pensare ad alcune spirali che oggi esistono medicate, nel senso che hanno anche un po' di ormone, oltre a essere quindi solo un, come dire, un oggetto meccanico. E in quel caso c'è anche un po' il controllo, soprattutto nelle donne adulte che hanno delle mestruazioni molto molto abbondanti. Ecco, in quel caso allora sì, magari lì diventa un contraccettivo di prima scelta. Ecco, quindi comunque è vero che a volte la contraccezione viene anche usata un po' come terapia, non sempre solo ha un aspetto contraccettivo, può avere anche un aspetto, diciamo, medico.
Sì, quindi possiamo dire che comunque ogni soggetto deve individuare il metodo più adatto.
Esatto.
Non si può generalizzare.
Esatto.
Per le ragazze va bene quello, per i ragazzi quell'altro, no?
Allora, diciamo che il profilattico, voi sapete che abbiamo il grande problema delle infezioni che si trasmettono sessualmente. Sicuramente l'AIDS è l'infezione più conosciuta e, come dire, più grave, mi viene da dire, perché non abbiamo ancora trovato delle terapie che guariscano completamente le persone, quindi riusciamo a controllare la malattia, l'infezione, ma non a regredire, non a tornare, diciamo, in questo momento allo stato di guarigione. Quindi quella è chiaramente l'infezione più importante. Ma purtroppo, come via d'accesso, noi abbiamo tantissime vie d'accesso per le malattie, no? Adesso avete visto con la pandemia, no? Come la parte respiratoria, quindi naso, bocca, siano mani, no? Quindi comunque attraverso sempre l'ingresso di mani sporche, quindi attraverso la bocca, sia importante per l'ingresso di una malattia, insomma di un virus che entra nel nostro corpo. Chiaramente anche gli apparati sessuali possono essere delle vie di accesso di virus e di batteri. Infezioni sessuali che non vanno assolutamente né sottovalutate e neanche, come dire, non considerate, insomma non sottovalutate soprattutto, ma insomma bisogna tenerne conto, anche perché a volte le cause di sterilità sono legate proprio magari a infezioni che sono state trascurate nel tempo. Quindi, come dire, noi in questo momento su certe malattie che si trasmettono anche attraverso l'apparato sessuale, l'unica vera possibilità che abbiamo di prevenzione è proprio la protezione attraverso un metodo di barriera, che è proprio il profilattico, è il metodo più semplice che abbiamo, più efficace anche che abbiamo in questo momento. Quindi diciamo che in linea generale questo lo possiamo dare come contraccettivo per adulti e per ragazzi, un po' per tutti. Poi in realtà, come vi dicevo, ci sono delle barriere più di tipo culturale che limitano un po' l'uso, no? Per tutti gli altri contraccettivi direi che esistono appunto i consultori, ad esempio, che noi diamo a disposizione, però anche il medico di base a volte è sufficiente, no? Parlare con il proprio medico, perché i contraccettivi normalmente vanno prescritti da un medico, non sempre, ripeto, dal ginecologo, può essere anche il proprio medico di base, però deve esserci una consulenza medica per capire qual è, come giustamente dicevi tu, il metodo migliore per quella coppia lì, per quella persona lì.
Allora ragazzi, siamo agli ultimi minuti di questo primo incontro e ce ne saranno ancora altri. Io vi proporrei questo, proprio per concludere la trasmissione oggi, vi lascerei un momento con un brano musicale. Vi ripeto il numero di telefono, in modo che se qualcuno finora avesse qualche domanda spot proprio da fare negli ultimi minuti, abbia l'occasione di farlo, e poi riprenderemo l'argomento la prossima settimana, stessa ora, stesso giorno. Allora, il numero di telefono è 344 01 32 730. E allora intanto vi lasciamo con una canzone degli U2.
Va bene ragazzi, ci siamo accorti che c'è un problema tecnico, che non si sente la musica, ma nel frattempo è arrivata una domanda, quindi ne approfittiamo, visto che mancano proprio 2 minuti e poi sicuramente avete lezione. Quindi la domanda che è arrivata è questa: ho un'ultima domanda, scrive un ascoltatore, a che età si può iniziare ad usare la coppetta mestruale? Daniela.
Ah, che bella domanda. Oserei dire quando la ragazza un po' se lo sente, perché ci sono quelle piccoline che si possono usare anche prima di aver avuto rapporti, però la coppetta mestruale è una di quelle, come dire, di quei metodi che deve permetterti devi avere una certa confidenza con il tuo corpo, insomma, per iniziare ad utilizzarla. E quindi lì, insomma, dipende da persona a persona, ecco, diciamo, però quelle piccoline in generale si possono utilizzare anche prima dei rapporti.
Va bene, grazie. Allora, noi siamo praticamente alla fine, quindi salutiamo e ringraziamo la dottoressa Daniela Negro per il suo prezioso intervento. E è ancora arrivata una domanda, scusa.
Vai.
Daniela,
no,
ti disturbiamo,
mi fa piacere,
ancora.
Fa molto piacere.
A che età si possono usare i tamponi?
Stessa cosa, lì dipende sempre, ripeto, sono sempre metodi che in qualche modo sono un pochino invasivi, quindi dipende molto dalla conoscenza del proprio corpo che ha la ragazza. Anche lì ci sono dei tamponcini piccolini che si possono usare sempre prima dei rapporti, e quindi direi quando la ragazza ha voglia di sperimentare, insomma.
Va bene.
Io allora, anche scusa, vorrei, certo, approfittare proprio per ringraziarvi, perché vi dico, trovo che questa vostra idea sia stata geniale, ecco, bravi.
Grazie, bravissima. grazie a te dell'intervento, quindi io rinnovo il ringraziamento a Daniela, e ragazzi vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Grazie
a voi,
arrivederci a tutti, grazie ancora.